uno gli si spezza il collo appena cade, e allora è una morte rapida e indolore. Se no, resta appeso, e diventa rosso, e apre e chiude la bocca come un pesce fuori dall'acqua, fino a che crepa soffocato. E un altro disse che, per morire in quel modo, poteva occorrere lo stesso tempo che un uomo impiegava a percorrere un miglio. E un terzo disse che poteva andare anche peggio, perché una volta ne aveva visto uno che, quando era morto, aveva il collo lungo un piede. Le vecchie formavano un gruppo a sé, dalla parte opposta della piazza, lontano il più possibile dai giovani, che erano capacissimi di lanciare lazzi volgari alle loro nonne. Si svegliavano sempre presto, anche se non avevano più i bambini di cui occuparsi, ed erano le prime a spazzare i camini e ad accendere il fuoco. La più rispettata di tutte, la muscolosa vedova Brewster, le raggiunse facendo rotolare un barile di birra con la stessa facilità con cui un bambino fa rotolare un cerchio. Prima ancora che potesse togliere il coperchio, aveva già intorno una piccola folla di clienti che aspettavano con secchi e brocche. L'aiuto sceriffo aprì la porta principale e fece entrare i contadini che abitavano nei sobborghi, nei casolari addossati alle mura del paese. Alcuni portavano uova e latte e burro fresco da vendere, altri venivano per comprare birra e pane, e altri ancora si fermavano in mezzo alla piazza per assistere all'impiccagione. Ogni tanto tutti giravano la testa come passeri incuriositi e guardavano il castello in cima alla collina. Si vedeva il fumo che saliva dalla cucina e ogni tanto il bagliore di una torcia dietro le feritoie. Poi, verso l'ora in cui il sole cominciava a sorgere dietro le dense nubi grigie, i grandi battenti di legno si aprirono e uscì una processione. Per primo veniva lo sceriffo in groppa a uno splendido cavallo nero, seguito da un carro trainato da un bue che trasportava il prigioniero legato. Dietro il carro cavalcavano tre uomini e, sebbene a quella distanza non si scorgessero bene i loro volti, gli abiti indicavano che erano un cavaliere, un prete e un frate. Due armigeri chiudevano il corteo. Il giorno prima erano stati tutti presenti al giudizio, svoltosi nella navata della chiesa. Il prete aveva sorpreso il ladro in flagrante. Il frate aveva riconosciuto il calice d'argento che apparteneva al suo monastero. Il cavaliere era il signore del ladro e l'aveva identificato come un fuggiasco, e lo sceriffo l'aveva condannato a morte. Mentre il corteo scendeva dalla collina, gli abitanti del paese si raccolsero intorno alla forca. Tra gli ultimi ad arrivare c'erano i cittadini più eminenti: il macellaio, il fornaio, due conciapelli, due fabbri, il coltellinaio e il fabbricante di frecce, tutti in compagnia delle mogli. Lo stato d'animo della folla era strano. Di solito ci si divertiva a un'impiccagione. Il condannato era quasi sempre un ladro e tutti odiavano i ladri con l'accanimento di coloro che hanno guadagnato con grande fatica ciò che possiedono. Ma questo era un caso diverso. Nessuno sapeva chi fosse il ladro e da dove venisse. Non li aveva derubati. Aveva commesso un furto in un monastero lontano 20 miglia e aveva rubato un calice ingemmato, un oggetto dal valore così ingente che sarebbe stato impossibile venderlo. E non era come rubare un prosciutto o un coltello nuovo o una bella cintura, la cui perdita danneggiava qualcuno. Non si poteva odiare un uomo per un reato così futile. Si sentirono alcuni fischi e rimproveri quando il detenuto entrò nella piazza del mercato, ma erano insulti svogliati e solo i bambini lo schernivano con vero entusiasmo. In maggioranza gli abitanti del paese non avevano assistito al giudizio, perché i giorni dei processi non erano festivi e tutti dovevano guadagnarsi da vivere. E quella era la prima volta che vedevano il ladro. Era giovane, tra i 20 e i 30 anni, di statura e taglia normale, ma a parte questo aveva un aspetto strano. La pelle era bianca come la neve sui tetti, aveva gli occhi sporgenti di un verde sorprendente e i capelli del colore di una carota pelata. Le ragazze pensavano che era molto brutto. Le vecchie provavano pietà per lui e i bambini ridevano fino a rotolarsi per terra. Lo sceriffo era un personaggio conosciuto, ma gli altri tre che avevano segnato il destino del ladro erano estranei. Il cavaliere, un uomo corpulento dai capelli gialli, era senza dubbio importante perché montava un cavallo da guerra, un bestione enorme, che costava quanto poteva guadagnare in 10 anni un carpentiere. Il frate era molto più vecchio. Aveva 50 anni o più